Onorevole Matteotti, se solo il 50% dell'opposizione avesse il suo coraggio.
Grazie, onorevole Amendola.
La nostra battaglia non è ancora perduta, l'ho capito mentre stavi parlando, Giacomo. Li guardavo uno a uno, bestemmiavano, ma erano lì, inchiodati.
Voi guardavate i fascisti, io guardavo qualche nostro compagno. Credete che abbia convinto anche loro?
Ma che cosa, eh?
A non calarsi le braghe davanti a Mussolini, per Dio.
Compagno Matteotti, il testo del discorso per la giustizia.
Ma che testo vuoi, figlio mio? Sono stato costretto a improvvisare, non te ne sei accorto? Aspetta gli stenografi, prova con loro.
Sarà una frustata per il partito.
Siamo orgogliosi di te, Giacomo.
E allora preparatemi un bel elogio funebre.
L'ultimo respiro fa da testamento, soffia nel vento, una tromba che suona al silenzio. Eroi senza medaglie d'argento ci lasciano solo un frammento di un grande cambiamento. Occorre opporre resistenza, se un governo si vuole imporre, il tempo trascorre, il mondo dimentica e dorme. Spezzate le catene e le corde, popolazione sorte, il sole sorge, sopra un altro giorno di lotte. L'ultimo respiro fa da testamento, attento, ancora sangue sul cemento. Se un ribelle è spento, passa il testimone, siamo pronti a prenderlo, perché l'ultimo respiro fa da testamento.
Il 16 agosto 1924 c'è un brigadiere dei carabinieri in licenza che si chiama Ovidio Caratelli, che cammina con il suo cane nella macchia della Quartarella, un bosco nel comune di Riano, vicino a Roma. Il suo cane si piazza davanti a un cespuglio e comincia ad abbaiare, con le zampe ben piantate al terreno. Quando il brigadiere Caratelli si avvicina, scopre un corpo in avanzato stato di decomposizione, ne fa denuncia e il cadavere viene portato al cimitero di Riano per il riconoscimento. L'identità del corpo verrà scoperta solo due giorni dopo e soltanto grazie alla perizia odontoiatrica. Il morto è il segretario del Partito Socialista Unitario, scomparso due mesi prima a Roma, il 10 giugno. Il cadavere è quello di Giacomo Matteotti, aveva 39 anni. Il 20 agosto il corpo viene caricato su un treno e portato a Frattapolesine, paese natale del deputato, e procede tra migliaia di persone assiepate in silenzio ai bordi dei binari in un omaggio silenzioso. Veglia Matteotti, la vedova, il giorno prima dei funerali, scrive una lettera pubblicata sul Corriere della Sera all'attenzione del ministro dell'Interno Federzoni. Chiedo che nessuna rappresentanza della milizia fascista sia di scorta al treno. Nessun milite fascista di qualunque grado o carica comparisca, nemmeno sotto forma di funzionario di servizio. Chiedo che nessuna camicia nera si mostri davanti al feretro e ai miei occhi durante tutto il viaggio, né a Frattapolesine, fino a tanto che la salma sarà sepolta. Voglio viaggiare come semplice cittadina, che compie il suo dovere per poter esigere i suoi diritti. Indi, nessuna vettura salon, nessuno scompartimento riservato, nessuna agevolazione o privilegio, ma nessuna disposizione per modificare il percorso del treno quale risulta dall'orario di dominio pubblico. Se ragioni di ordine pubblico impongono un servizio d'ordine, sia esso affidato solamente ai soldati d'Italia. Stranamente non ho trovato molti brani su Matteotti. Sembra assurdo che in Italia vengano fatte più canzoni sui ribelli africani che su quelli che hanno lottato qui da noi. Nel 1957, a Torino, nasce un gruppo di musicisti che si chiama Cantacronache. È composto anche da letterati e poeti che cercavano di valorizzare la canzone attraverso l'impegno sociale. Sono considerati da molti i precursori dei cantautori italiani degli anni 70. Uno di questi, Michele Straniero, riprende un canto anonimo sul nostro ribelle spento. Michele Straniero canta di Matteotti.
Forse ascoltarmi state, canto il delitto di quei galeotti che con gran rabbia vollero trucidare il deputato Giacomo Matteotti. Erano tanti Viola, Rossi e Dumin, il capo della banda Benito Mussolini. Dopo che Matteotti avean trovato, mentre che stava andando al Parlamento, venne su d'una macchina caricato da quegli ignobili della banda nera. In mezzo a un bosco fu trasportato là da quei vili aguzzini, gli disser con furor: perché tu il fascismo hai sempre odiato. Ora dovrai morir qui sull'istante e dopo averlo a torto bastonato. Di pugnalate gliene dieder tante, così per mano di quei vili traditori moriva Matteotti, capo dei laboratori.
Nel pomeriggio del 10 giugno 1924, intorno alle ore 16:15, Matteotti esce di casa a Roma per andare alla biblioteca della Camera di Montecitorio, dove era già stato per tutta la mattinata. Percorre il lungotevere andando da Brescia, dove è parcheggiata un'auto, una Lancia K. Dalla macchina scendono alcuni membri della polizia politica fascista: Amerigo Dumini, Albino Volpi, Giuseppe Viola, Augusto Malacria e Amleto Poveromo. Matteotti riesce a divincolarsi dai primi due che lo aggrediscono, gettandone uno a terra, ma il terzo lo colpisce al volto, stordendolo. Altri due intervengono per caricarlo in macchina. Poi la Lancia K parte a tutta velocità. Matteotti però non si dà per vinto. Scoppia una rissa tra gli occupanti e nella confusione Matteotti riesce a gettare fuori il suo tesserino da parlamentare, ritrovato poi da un paio di contadini sul ponte del Risorgimento. Nella macchina Matteotti continua a lottare, a divincolarsi, a combattere, a resistere, finché Giuseppe Viola estrae un coltello e lo colpisce due volte, un colpo all'ascella e uno al torace. Matteotti impiegherà diverse ore a morire. I cinque non sanno che fare con il corpo. Vagano per la campagna romana fino a raggiungere verso sera la macchia della Quartarella, a 25 km da Roma. Quando tornano a Roma, lasciano la vettura in un garage privato e informano Filippelli e De Bono di quello che è successo. Filippelli è il direttore del Corriere Italiano e De Bono è il capo della polizia. Il corpo verrà ritrovato in avanzato stato di decomposizione 9 settimane dopo, da un brigadiere dei carabinieri in licenza a passeggio col suo cane. Alessio Lega è un cantautore, scrittore e militante anarchico. Ha frequentato il Nuovo Canzoniere, è un cantante sociale e propone canzoni d'autore e riproposizione di repertori storici. Questa è la sua Matteotti.
Si fa dai Pirenei, strada fra fango e roccia per arrivare a noi. Mi prende al collo e blocca, mi fa star zitto e duole, mi prende a calci in bocca nel guanto del dolore. E non c'è sogno che si spinga più in là del sonno, non c'è risveglio dall'incubo di tutto attorno. Non c'è ragione, non c'è follia o coraggio, c'è viaggio che spinga il viso oltre l'oltraggio. Questo Natale a casa si giocherà 3-7 per far morire qualcosa. Inverno 37 e la miseria è un orlo al bavero scucito. Tu scivoli e nel farlo ti aggrappi all'impiantito. Così di niente in niente si va per acquiescenza, si smette di essere uomini, si avanza nell'assenza, si smette l'aria, si smettono gli abiti usati, lo strazio della libertà, gli stracci accumulati. Per quest'anno, anima benedetta, speranza nell'affanno. Giacomo lui che viene, che si chiamasse come, Giacomo mi sta bene, Giacomo è un bel nome. Così io quando chiamerò mio figlio a voce alta, ricorderò che c'era, che ci sarà ogni volta, qualcuno che con gli occhi fissi nel buio triste guarda e le resiste. Che io Giacomo in queste notti, di questi anni matti, coi sogni che interrotti, nasconderò il nome di chi vive e muore, di amore della vita, di morte dell'amore. Piazza Montecitorio, là c'è una salita, presero Matteotti e ci lasciò la vita.
Giacomo Matteotti nasce a Frattapolesine, in provincia di Rovigo, il 22 maggio 1885. Frequenta il ginnasio a Rovigo e l'Università di Giurisprudenza a Bologna, dove si laurea. Nel 1907, in università, entra in contatto con i movimenti socialisti, dei quali diviene subito una figura di spicco. Durante la Prima Guerra Mondiale non viene arruolato perché è unico figlio sopravvissuto di una madre vedova e non nasconde la sua ferma posizione antimilitarista, tanto da venire confinato per 3 anni in provincia di Messina, poco dopo il suo matrimonio civile con la poetessa romana Velia Titta. Nel 1918 nasce il suo primo figlio, Giancarlo, mentre ancora al confino. Entra in Parlamento per la prima volta nel 1919, in rappresentanza della circoscrizione Ferrara-Rovigo. Viene rieletto nel 1921 e nel 1924. Dai suoi compagni di partito viene chiamato Tempesta per il suo carattere battagliero e intransigente. Lavora incessantemente nella biblioteca della Camera, dove nascono numerose relazioni e disegni di legge. Interviene in aula 106 volte su temi molto tecnici, amministrativi e finanziari. Nel 1920 diviene il nuovo segretario della Camera del Lavoro di Ferrara, dopo che l'eccidio del Castello Estense, dove lo scontro tra una manifestazione fascista e una socialista si conclude con 6 morti, e con questo incarico aumenta la sua lotta antifascista, intervenendo in Parlamento denunciando pubblicamente tutti gli episodi di violenza fascista in quella zona, una delle più sanguinose di quegli anni. Nel 1921 pubblica l'inchiesta socialista sulle gesta dei fascisti in Italia, in cui per la prima volta vengono messe nero su bianco le violenze delle squadre d'azione fasciste, proprio durante la campagna elettorale. Nel 1922 viene espulso dal Partito Socialista Italiano, come tutta la corrente riformista legata a Filippo Turati. Viene fondato quindi il Partito Socialista Unitario e ne diviene il segretario. Nel 1924 vola a Londra in segreto per pubblicare la traduzione del suo libro, Un anno di dominazione fascista, in cui descrive meticolosamente tutti gli atti della violenza fascista contro gli oppositori. Nell'introduzione del libro contrasta le affermazioni fasciste secondo cui la violenza squadrista sarebbe stata necessaria per riportare il paese alla legalità dopo le violenze socialiste del Biennio Rosso, e attribuisce il miglioramento delle condizioni economiche e finanziarie del paese non tanto al governo di Mussolini dell'ultimo anno, ma alle energie popolari. Il 30 maggio 1924 Matteotti prende la parola alla Camera dei Deputati per contestare i risultati delle elezioni tenutesi il precedente 6 aprile. Mentre dai banchi fascisti si levano contestazioni e rumori che lo interrompono più volte, Matteotti denuncia una nuova serie di violenze, illegalità ed abusi commessi dai fascisti per riuscire a vincere le elezioni, pronunciando un discorso che sarebbe rimasto famoso. Quello che proponiamo è l'audio di quel discorso, ovviamente non dalla voce di Matteotti, che non è mai stata registrata, ma dal film Il delitto Matteotti del 1973. A interpretare Matteotti sarà l'attore Franco Nero.
È iscritto a parlare l'onorevole Giacomo Matteotti, ne ha facoltà.
Onorevoli colleghi, contestiamo in tronco la validità delle elezioni tenute in Italia nell'aprile scorso.
È una provocazione!
La giunta delle elezioni ci ha proposto la convalida di numerosi colleghi. Ora, contro la loro convalida, noi presentiamo questa semplice e pura eccezione, e cioè che la lista di maggioranza governativa, la quale nominalmente ha ottenuto 4 milioni e tanti voti,
anche di più,
non li ha ottenuti di fatto e liberamente, ed è dubitabile quindi se essa abbia ottenuto quel tanto di percentuale che le è necessario per conquistare anche secondo la vostra legge, i 2/3 dei posti che le sono stati attribuiti.
Basta, la finisca! Ma che cosa stiamo a fare qui? Dobbiamo tollerare che ci insulti?
Voi fascisti rovinate l'Italia! Sì!
E questo sarebbe il nuovo Parlamento italiano. Voi volete ridurlo a un mercato!
Le elezioni, secondo noi, non sono valide.
Buffone! Buffone!
Fate silenzio! Lasciate parlare l'onorevole Matteotti! In primo luogo, abbiamo l'esplicita dichiarazione del governo, ripetuta dalla stampa e dagli oratori fascisti, che le elezioni non avevano che un valore assai relativo, perché il governo non si sentiva soggetto al responso elettorale e che avrebbe mantenuto il potere con la forza, anche se...
Con la forza!
E poi...
Anche se, per vostra stessa conferma, nessun elettore italiano si è trovato libero di decidere secondo la sua volontà!
Ma hanno votato 8 milioni di italiani!
E 2 milioni di voti che hanno preso le minoranze, dove le mette?
Potevate fare la rivoluzione!
E hanno votato per voi 2 milioni, potevano farlo anche agli altri!
Esiste una milizia armata!
Discolta la milizia, eh! La milizia non si tocca!
Una milizia di parte che durante le elezioni, con la sua presenza specialmente...
Erano i Balilla!
È vero, onorevole Farinacci, in molti luoghi hanno votato anche i Balilla.
Per voi hanno votato solo i disertori!
Sì, in guerra dove eravate?
Imboscati!
C'è una serie di fatti che ha viziato ed annullato tutte le fasi della competizione elettorale.
È vero, non è più in tempo!
Noi siamo il marchio migliore della nazione!
Onorevole Matteotti, si attenga all'argomento!
Signor Presidente, ella forse non mi intende, ma io parlo di elezioni. Presupposto essenziale per ogni libera elezione è che i candidati possono esporre pubblicamente le loro opinioni. In Italia, nelle elezioni dell'aprile scorso, questo non fu possibile!
Onorevole Matteotti, sia breve e concluda!
L'onorevole Gonzales, al quale fu impedito di tenere a Genova un comizio pubblico, diramò degli inviti per una conferenza privata. I fascisti invasero la sala e a bastonate impedirono all'oratore di aprire bocca. A Napoli, alla conferenza che doveva tenere il capo dell'opposizione costituzionale, l'onorevole Amendola...
Ma che costituzionale? Sovversivo come voi!
Vuol dire che il termine sovversivo ha molta elasticità.
Siete d'accordo tutti?
All'onorevole Amendola fu impedito di tenere la sua conferenza per la mobilitazione di corpi armati, i quali intervennero nella città.
Proprio così, onorevole Mussolini, le verità vi scottano!
Del resto noi ci siamo trovati in queste condizioni. Su 100 dei nostri candidati, 60 non potevano circolare liberamente nella loro circoscrizione.
Per paura! Avete sempre paura!
Non credevamo che le elezioni dovessero svolgersi come un saggio di resistenza inerme alle violenze fisiche dell'avversario che ha il governo e dispone di tutte le forze armate!
Sempre per la paura!
Sì, paura! Come nella Sila, quando c'erano i briganti! Avevamo paura!
Incidenti!
Ella crede che noi gli altri mi impediscono di parlare, ma che se io provocare incidenti, mi seguo e non parlo!
Ha finito! Allora ha facoltà di parlare il presidente della giunta delle elezioni!
Ma che maniera è questa? Lei deve tutelare il mio diritto di parlare! Io non ho offeso nessuno! Riferisco soltanto dei fatti! Ho diritto di essere rispettato!
Onorevole Matteotti, se ella vuole parlare può continuare, ma prudentemente!
Io chiedo di parlare non prudentemente né imprudentemente, ma parlamentarmente.
Bravo! Bene, parli, parli pure! Onorevoli deputati, per favore!
Una delle garanzie più importanti per lo svolgimento di una libera elezione è la presenza in ciascun seggio dei rappresentanti di ciascuna lista. Orbene, nel 90% dei casi... E in qualche regione, fino al 100% dei casi, tutto il seggio era fascista!
Qui si insulta il governo! Il Parlamento! Non possiamo tollerarlo!
Aiacci! Vergognati!
La democrazia è un bene inestimabile! Che voi volete offuscare!
Serpi di Mosca! Fuori dal Parlamento!
Andate a Mosca! Andate a Mosca!
Traditori della mafia! Antinazionali!
Sovversivi!
Voi voler ristabilire l'autorità dello Stato e della legge. Fatelo se siete ancora in tempo! Altrimenti voi sì, veramente, rovinate quella che è l'intima essenza, la ragione morale della nazione!
Viva la libertà!
Non continuate più oltre a tenere l'Italia suddivisa in padroni e sudditi! Noi deploriamo che si voglia dimostrare che solo il nostro popolo nel mondo non sa reggersi da sé e deve essere governato con la forza. Voi volete ricacciarci indietro. Noi difendiamo la libera sovranità del popolo italiano, al quale mandiamo il più alto saluto, e crediamo di rivendicarne la dignità domandando l'annullamento delle elezioni inficiate dalla violenza.
Una volta terminato il discorso, Matteotti si gira verso i suoi compagni di partito e dice: «Io il mio discorso l'ho fatto, ora voi preparate il discorso funebre per me». Il delitto Matteotti costituisce lo spartiacque del fascismo e dell'antifascismo. Da quel momento, da quelle elezioni, nasce il regime vero e proprio, ma ha il grande pregio di costringere tutti quegli italiani impegnati in politica a prendere posizione e a lottare attivamente contro il regime fascista. Ma chi ha raccolto il testimone di Giacomo Matteotti, un altro ribelle spento? L'ha raccolto Sandro Pertini, che si iscrive proprio al Partito Socialista Unitario il 18 agosto 1924, sull'onda dello sdegno per il ritrovamento del cadavere di Matteotti soltanto qualche giorno prima. Lo raccolgono le Brigate Matteotti, brigate partigiane composte principalmente da esponenti del PSI e dell'UPSIUP, che il 24 gennaio 1944, durante un'azione rocambolesca, liberano dal carcere di Regina Celi a Roma proprio Sandro Pertini, insieme a Giuseppe Saragat e altri 5 militanti socialisti. Militanti che, se fossero stati ancora detenuti 3 mesi dopo, sarebbero stati inclusi nelle liste dei condannati a morte e fucilati per rappresaglia alle fosse ardeatine. Lo raccolgono tutti i partigiani che durante la resistenza hanno combattuto per liberarci tutte e tutti dal nazifascismo, riuscendoci. E lo dovremmo raccogliere anche noi, perché la lotta antifascista è ancora lontana dal dirsi conclusa. Noi ci risentiamo alle 8 di lunedì prossimo. Se un ribelle spento passa il testimone, siamo pronti a prenderlo?
Apo rinchiusa di Imrale, la solitudine che sale, non si arrende, combatte come una rivolta in filiale, come Thomas Sankara abbattuto da un colpo di stato, che il debito non va cancellato, l'Africa l'ha già pagato con tutto quel sangue versato, come Ken Saro-wiwa l'ultimo respiro strozzato da una corda, il mondo non lo ricorda, morto in un silenzio che assorda, la vera prigione quella di chi non ascolta, è l'Africa che cambia, che si ribella, i suoi eroi rinchiusi in una cella, e prima che il tempo si perda tocca a noi andare avanti, che non è mai troppo tardi. L'ultimo respiro fa da testamento, soffia nel vento una tromba che suona al silenzio, eroi senza medaglie d'argento ci lasciano solo un frammento di un grande cambiamento, occorre pure resistenza se un governo si vuole imporre, il tempo trascorre, il mondo dimentica e dorme, spezzate le catene e le corde, popolazioni insorte, il sole sorge sopra un altro giorno di lotte, l'ultimo respiro fa da testamento, attento, ancora sangue sul cemento, se un ribelle è spento passa il testimone, siamo pronti a prenderlo, perché l'ultimo respiro fa da testamento. L'ultimo respiro fa da testamento. Come Matteotti che si alza in Parlamento e parla a tutti sapendo di essere ormai un uomo morto, come Matteo Zamboni, antifascista a 16 anni. A volte una pallottola può spodestare i tiranni. Come Rachel Corri, morta davanti una ruspa, se impedisci un torto, la resistenza è sempre giusta. Come Walter Rossi, ucciso da pallottole nere. Come Piero Bruno, come Giorgia Namasi. Perché anche lo Stato spara pallottole nere e omicidi di Stato. Anche le mani uccidono e le mani sporche di sangue. Al buio sono mani nere, al buio sono mani nere.
L'ultimo respiro fa da testamento, soffia nel vento, una tromba che suona al silenzio. Eroi senza medaglie d'argento ci lasciano solo un frammento di un grande cambiamento. Occorre opporre resistenza se un governo si vuole imporre. Il tempo trascorre, il mondo dimentica e dorme. Spezzate le catene e le corde, popolazione insorte. Il sole sorge sopra un altro giorno di lotte. L'ultimo respiro fa da testamento, attento, ancora sangue sul cemento. Se un ribelle è spento passa il testimone, siamo pronti a prenderlo. Perché l'ultimo respiro fa da testamento, l'ultimo respiro fa da testamento.
Come Antonio Russo, la verità un lusso, uccide la verità. Come Giulio Regeni, forse bugiardi li sveli, ma un'altra bugia copre la verità. La verità che uccide, come Miran Rovati nell'aria Alpi. La verità sulle armi vendute ai bambini, come Cidi Namdi. A volte è il colore della pelle a renderti ribelle, a volte è la resistenza. Come Pancho Villa, Emiliano Zapata, come Che Guevara, come Salvador Allende. A volte il razzismo come Hampton e Clark, a volte è solo combattere per una vita migliore come Abdel Salam, Ahmed El Damf. L'ultimo respiro fa da testamento, soffia nel vento una tromba che suona al silenzio. Eroi senza medaglie d'argento ci lasciano solo un frammento di un grande cambiamento. Occorre pure resistenza se un governo si vuole imporre. Il tempo trascorre, il mondo dimentica e dorme. Spezzate le catene e le corde, popolazione insorte. Il sole sorge sopra un altro giorno di lotte. L'ultimo respiro fa da testamento, attento, ancora sangue sul cemento. Se un ribelle è spento passa testimone, siamo pronti a prenderlo. Perché l'ultimo respiro fa da testamento, l'ultimo respiro fa da testamento.
L'ultimo respiro fa da testamento, soffia nel vento una tromba che suona al silenzio. Eroi senza medaglie d'argento ci lasciano solo un frammento di un grande cambiamento. Occorre opporre resistenza se un governo si vuole imporre. Il tempo trascorre, il mondo dimentica e dorme. Spezzate le catene e le corde, popolazione insorte. Il sole sorge sopra un altro giorno di lotte.
Testamento.